Eppure, non possiamo dire che nel mondo zoroastriano non ci sia stata attenzione per l'angelo custode. C'era una forte attenzione per l'arcangelo, ma non c'era una disattenzione per l'angelo custode. Perché? Perché la civiltà zoroastriana cominciò a pensare che esistesse una sorta di angelo custode e questo si rifletteva nella sorte dell'anima dopo la morte, subito dopo la morte. Allora, la leggenda, proprio insegnata da Zoroastro, diceva che quando l'anima muore si trova di fronte a un certo punto a un ponte, il ponte Cimbat, o il ponte della remunerazione, cioè il punto dove si fanno i conti, pratica. Se la persona è vissuta rettamente nella vita, si è seguito dei comandamenti spirituali e soprattutto se ha affrontato un cammino di evoluzione, gli vengono incontro le sue stesse azioni, il suo stesso io, sotto forma angelica, di una ragazza di 15 anni, bella, affascinante, magra. Ci sono tantissime epitete, che posso anche leggere. Sotto la forma di una bella fanciulla raggiante, dice la Vesta, dalle belle braccia, robusta, di quell'aspetto, slanciata, imponente, di età sui 15 anni. Che gli dice? Ero amabile, questa è l'anima stessa, quindi, dell'uomo, che dell'essere umano che parla, e tu mi hai reso ancora più amabile con i tuoi buoni pensieri, le tue buone parole, le tue buone azioni. Se invece è l'anima di un malvagio che si trova di fronte al ponte per attraversarlo, gli viene incontro niente meno che una strega, una megera, che lo conduce nel regno delle tenebre. Spira il vento su questo ponte. Quando l'attraversa il giusto, spira un vento profumato del sud. Quando l'attraversa un malvagio, spira un vento rigido del nord. Insomma, questa figura femminile, la Daenerys, non è altro che la figura angelica dell'io umano. Le sue stesse azioni gli vengono davanti, proiettate in una figura di un angelo. E quindi c'è la primissima intuizione dell'angelo custode. L'uomo rivede se stesso sotto forma di angelo custode. Non è ancora il vero e proprio angelo custode come sarà intuito dopo, però l'umanità ci sta piano, gradualmente arrivando. Quando ci arriva un po' di più? Al tempo della civiltà egizio semitica, quello che Steiner chiama egizio, caldeo, babilonese, eccetera, eccetera. Al tempo della civiltà semitica, insomma. Lì, per esempio, qui siamo nella terra di Mesopotamia. Che cosa avevano intuito i mesopotamici, gli allora abitanti dell'Iraq, praticamente? Che il trono imperiale, quindi del re, o sumero, o accadico, o babilonese, era circondato da due caribou, da cui è venuta la parola cherubini, cioè da due protettori alati, e questi erano gli angeli custodi del re in quel periodo. Da notare che risale a questa condizione temporale, a questo periodo, il dono delle ali a questi angeli, perché prima gli angeli non venivano immaginati da noi uomini come alati. Sono stati questi caribou, questi primi cherubini protettori delle, ad avere le ali, e quindi gli sono spuntate le ali all'angelo. Ma la vera civiltà che rientra in questo periodo, egizio semitico, che più ha, come dire, ha avuto fantasia nell'immaginare gli angeli, nel venerarli, nell'amarli, è stata la tradizione ebraica. La tradizione ebraica che andò in esilio ad un certo punto, gli ebrei andarono in esilio perché conquistati dai babilonesi e poi ritornarono nel 586 quando Ciro, il re persiano, li liberò, risentirono fortemente dell'angelologia persiana, quindi di questa idea dei sei santi immortali, dei sette arcangeli, come vi dicevo prima, se li riportò a casa questa antica tradizione arcangelica. E difatti immaginarono gli angeli sotto tantissime forme. Nel libro biblico di Ester, per esempio, si ricorda ancora l'esistenza di questi sette arcangeli perché si dice sette capi della Persia e della Media, che erano suoi consiglieri e sedevano ai primi posti del regno. E questi sette arcangeli ritorneranno anche alla fine, nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, dove ancora lì saranno simboleggiati dalle sette lampade accese davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio.